Niente, ci hanno chiesto di fare un po' questo intervento, di parlare un po' quella che è stata la nostra esperienza, soprattutto per quanto riguarda l'approccio alla politica. Ci siamo un po' interessati di varie tematiche e niente, ci occuperemo un pochino di quello che è il fenomeno dell'immigrazione, dei barconi, delle persone che arrivano qua e un po' come sfida che, insomma, di riscattare quello che è questo fenomeno, quello che stiamo vivendo in questi anni, le difficoltà viste da un lato, dall'altro, e un po' come si possono sviluppare, diciamo, rendere un fenomeno positivo, non soltanto una paura o, insomma, quello che le tante storie che ci raccontano. E niente, parte Abram e ci racconta un po' le sue cose.
Bene. Ecco, ci siamo tutti?
Sì, sì.
Non vogliamo che manca nessuno. E niente, come dice Giovanni, siamo quelli tre famosi che ha parlato Giovanni. E oggi vogliamo parlare loro, vogliono parlare della politica e giovani. Io non parlo molto la parte politica perché io sto lottando su due cose. Sto lottando che il regime eritreo ci lascia in pace e sto lottando anche che le persone che arrivano in Italia via mare, via deserto, sia che devono essere accolti, non abbandonati. E quindi ho poco tempo, diciamo, ho poco ricerca per la politica. Faccio più per le cose che umanitarie, diciamo. E adesso un tema che stiamo ascoltando, sentendo, è che è la tema di immigrazione. E si parla molto, ma soprattutto si parla solo a livello paura o una cosa a livello negativo. E quindi io vorrei dire, ma da dove vengono questi migranti? E come vengono? E quanti ne arrivano e quanti ne muoiono? E gli migranti, adesso, maggior parte vengono dai paesi dove c'è il problema, dove c'è un po' di disordine, tipo dalla Siria e dall'Eritrea, Mali, Nigeria e Gambia e via così, pakistani e Afghanistan, i paesi dove non c'è la minima di stabilità, diciamo. E per esempio nel 2014 sono arrivati più di 200.000 migranti, che la metà erano dall'Eritrea e dalla Siria, 40.000 erano siriani e 33.000 erano eritrei. E quindi non è un numero così poco di non sottovalutare, perché da un piccolo paese di 4 milioni di persone che effuggono così tante persone non è una cosa normale. E poi, come dicevo, non tutti arrivano sicuri o non tutti salvano la vita, molti muoiono. E abbiamo visto tantissime tragedie, no? Per dirvi, per esempio, io mi ricordo le tragedie più grosse, e nel 2011 sono morti 330 eritrei in una barca. Nel 2013, il 3 ottobre, avete visto davanti a Lampedusa, sono morti 360 eritrei. E in aprile 2014 sono morti 350 da quella nave, che erano 700 migranti, ma 350 erano eritrei solo nel 2015. In più, in questa settimana, davanti al posto della Libia, sono morti altri 350. solo da questa nazione. E quindi io sono molto preoccupato personalmente, perché io ho paura cosa succederà in domani in Eritrea, se l'Eritrea rimarrà senza persone, perché qua c'è la preoccupazione che stanno venendo molti migranti, ma io mi preoccupo perché l'Eritrea si è rimasta un deserto, siamo tutti usciti. E un po' vi dico un po' comunque, l'Eritrea non è un posto da quale scappare veramente, cioè è un paese dove si deve andare a vivere, non un paese da dove si scappa, un paese piccolo ma molto strategico, climamente ha un bel clima e molto risorse naturali, tra l'altro adesso hanno scoperto anche gli oro, ci sono tantissimi oro che l'azienda canadese e cinesi esportano un sacco di tonnellate di oro al giorno, e poi anche diciamo numericamente siamo pochi, 4 milioni, quindi un paese che si poteva sviluppare in pochi anni, ma da queste risorse e da questo paese che abbiamo molto strategico potremmo vivere benissimo. E alcuni dicono l'Eritrea poteva vivere solo dai turisti, perché il mare, come avete visto, prima avevo proiettato due o tre foto, no? E questo? Questo è il Mar Rosso. L'Eritrea si trova affacciato nel costo di Mar Rosso, che abbiamo un... questo non si ferma tanto, ma lo chiamo mille volte. Abbiamo 1500 km del costo del Mar Rosso, con ben 300 isole bellissime. Quindi molti dicono che gli Eritrei potevano vivere solo ospitando i turisti che vengono in Eritrea. Quindi sono molti turisti che vengono a visitare tutte queste bellissime isole, poi altri turisti invece, gli arabi, e che vengono a stare ad Asmara per 2-3 giorni, da venerdì, sabato e domenica. Mi ricordo quando ero piccolo, gli alberghi di Asmara erano tutti pieni perché venivano dai paesi arabi per stare al fresco, perché l'Asmara è alta 2400 metri. Questo è l'isola d'Alak, è l'isola dove sono più abitanti da tutte le altre 300 isole. E quindi un posto dove si poteva proprio sfruttare, un posto dove si poteva andare a vivere, scoprire un sacco di cose, ma sfortunatamente non siamo riusciti a viverlo e stiamo lasciando il paese così disparatamente. E questa è la carta del paese con diverse etnie. Due religioni, cristiani e musulmani sunniti e cristiani ortodossi, cattolici, e ci sono anche i protestanti, i testimoni di Geova, ma sono perseguitati, ma queste sono nuove etnie diverse del paese. E diciamo 50-50 siamo ormai cristiani e musulmani, i musulmani sono arrivati nel 700, ma c'è una convivenza molto, molto buona, non abbiamo mai avuto dei problemi tra queste due religioni, anzi siamo ben contenti perché si festeggia su diversi tempi, quindi facciamo due feste, festa musulmani e festa cristiani, c'è proprio una convivenza molto, molto bella. E adesso anche questo, sì, queste sono nuove etnie, per esempio, questa è la mia tigrigna, e altri tigre, bilien, hadar, affar, diverse facce, diverse abiti, anche diverse lingue, ma questa diversità, cioè, è stata sempre una ricchezza, non è mai stata un problema o qualcosa, cioè, sempre l'abbiamo vissuto insieme e si viveva abbastanza bene, cioè, con tutti i problemi che il paese passa, diciamo, sempre sotto colonialisti, sempre sotto guerra, sempre sotto problemi, però non abbiamo mai avuto, diciamo, problemi tra di noi, quindi non c'è, no, non può essere anche un fenomeno di problemi di etnie o di religione, di qualcos'altro che le fa scappare la gente. Questa non è la cattedrale, volevo farvi vedere, e questo vi faccio vedere, è questo è dove c'è l'oro, la maniera di oro, la miniera. Da qua ci sono due aziende grosse, una canadese e cinese, che esportano un sacco di tonnellate di oro. E invece, per esempio, adesso nella capitale manca la luce. La gente vive proprio una povertà incredibile. È dovuta a cosa? Magari tra un po' vi dico. Questo invece è in prigione, in mezzo al deserto, si chiama Nafra. Questa prigione è stata costruita durante il colonialismo. E gli eritrei, i pochi eritrei che combattevano contro il colonialismo italiano, le mettevano in queste prigioni. Sì, è in mezzo al mare, si chiama Nafra. Quindi è una cosa non una cosa positiva che è rimasta dal colonialismo, anche se, diciamo, il popolo è molto perdonabile. Per esempio in Eritrea c'è rimasta solo la cosa positiva, per gli italiani non sono eritreo, dice gli italiani quanto sono cattivi, no? Non lo diciamo, è rimasta molto positiva, diciamo, anche se siamo stati colonizzati, diciamo. E sì, è un popolo cristiano, quindi capisce cosa vuol dire perdonare, cosa vuol dire guardare l'avanti, cosa vuol dire aspettare il futuro, non al passato, diciamo. Quindi anche quello, non c'è un odio, diciamo. Questo è il Fiat, la struttura di Fiat che c'è ad Asmara. Volevo dirvi quanto siamo vicini, cioè. E Cinema Impero, Cinema Roma, Cinema Dante, Giovanni conosce ormai Asmara, Cinema Dante. E questi sono amici che si salutano. E qua si capisce, no? Per esempio, questa è la mappa del paese. Questo abbiamo due porto, questo Asab, con confine con Djibouti. E poi
qua c'è Massawa e Massawa,
quindi abbiamo due porte. Per esempio l'Etiopia è un paese gigantissimo che non ha il mare, quindi l'Eritrea è molto strategico per fare anche il commercio dei paesi arabi verso l'Etiopia e verso gli altri paesi dell'Africa che non hanno lo sbocco del mare, ma anche, diciamo, gli americani sempre hanno puntato di avere una base militare qua per controllare tutto i paesi arabi, diciamo. Quindi adesso c'è, gli israeliani hanno un base militare in Eritrea, anzi nello stesso tempo anche gli Arabi Sudite, non l'Iran, tutti e due hanno base militare in Eritrea adesso, anche se per noi, cioè, la gente non lo sa, perché il regime dice no, io vi protego da tutti che vengono dall'estero per paesi potenti di quali là, in realtà c'è base militare israeliani e iraniani in Eritrea. E Asmara è questa, è la capitale, Kerem, Massawa qua è tutto l'altopiano dove viviamo noi, dove il clima è molto, molto migliore, diciamo. E poi scendi, va qua, è molto caldo, diciamo. Qua invece tutta questa zona è una zona è altopiano, diciamo. E poi vivono queste tutte le etnie che vi ho fatto vedere prima, diciamo, ogni etnia vive nella sua regione. Per esempio qua a Asab vivono Rashida, che parlano una lingua, si chiama Afar, e qua a Tigrinya siamo noi, qua a Asmara tutta, del Kamhara, tutta questa zona. La gente che parla tigrigno, che confina con l'Etiopia, un parte dell'Etiopia che parla tigrigno, altopiano. E quindi questa gente, diciamo, noi che parliamo tigrigno, sicuramente siamo arrivati dall'Etiopia. Altra gente invece, chi è arrivata dal Sudan, chi è, addirittura c'è anche gente che è arrivata dalla Nigeria. Quindi è molta gente che è stata immigrata e ha iniziato a stabilire a vivere qua. Però noi, per esempio, la maggior parte, quelli che parlano tigrigna, l'origine è arrivata da qua, dall'Etiopia. E dopo il colonialismo è stato separato proprio questa linea. C'era solo un fiume che separava, no, l'Eritrea dall'Etiopia, ma era un paese unico. Dopo un po' invece, quando gli italiani hanno proprio separato, l'Eritrea si è diventato un paese autonomo, diciamo. Questo più o meno è geograficamente dove, tipo, è qua a Keren, è un clima non così fresco come Asmara, ma un pochino caldo, quindi qua crescono mandarini, l'arance, tutta questa roba. Qua ad Asmara la maggior parte crescono i pianti che amano un po' fresco, tipo il grano, il sorgo, quella roba là. E qua invece, diciamo, non hanno un'agricoltura abbastanza elevata, vivono nei commerci, diciamo qua. Invece le altre zone si può coltivare tantissime roba, perché gli italiani avevano provato tantissime cose in Eritrea e sono tutti cresciuti, avevano creato abbastanza dei industrie anche a livello agricoltura. Di qua confiniamo con Yemen, Djibouti, Sudan di là e l'Etiopia. Djibouti e la Somalia non confiniamo perché c'è Djibouti qua in mezzo. Allora, più o meno, per darvi un po' un'idea com'è il paese, ma per dirvi perché tutti questi giovani stanno lasciando il paese e stanno arrivando in Italia e stanno morendo nel deserto e nel mare. È per un motivo semplice, che non è semplice, ma un motivo reale. E vi faccio vedere. Guardate queste due giovani, due ragazzine, e si capisce che sono minorenni, no? 15 anni, 14 anni, ma sono nel campo militare, stanno facendo un servizio militare. Quindi da questa età queste ragazze non hanno più futuro. Il loro futuro è fare il servizio militare. Sono presi da casa, da dove avevi fatto vedere prima, tipo, per esempio, questi sono gli altopiano da Asmara, ma sono andati a fare un servizio militare qua in questa zona, si trovano tipo in questa zona adesso loro, che è molto lontano e che il clima è molto diverso, questo è il deserto attaccato proprio al Sudan. Questi e dopo non hanno più futuro perché rimangono là a fare servizio militare. C'è un addestramento di 5-6 mesi e dopodiché, faccio vedere qua, dopodiché il servizio militare è questo. Una volta che tu fai addestramento di 4-5 mesi e dopo ti dicono, ti danno comunque una targa, un numero, un gruppo che ti dicono questo è il tuo numero, questo è il tuo capo, questo è il tuo gruppo e si va a fare questo, costruire le righe, le strade e lavorare nel giardino di questi generali e di quell'altro. Allora il sistema semplicemente è per controllare la gente. Questo regime che sarà ormai dal 91 e fino al 96 noi avevamo aspettato che questo fa un po' di costituzione, un po' di elezione, un po' di questo, e non ha fatto queste cose. Allora lui era un comunista, diciamo, con le idee di leninisti e marxista. Allora lui era quel gruppo che lottava per la liberazione del paese dall'Etiopia. Quando Roma abbiamo preso l'indipendenza nel 91, lui è salito al potere perché lui era il generale, e fino al 96 aspettavamo che lui faceva la costituzione, faceva quello, faceva quell'altro. non ha fatto quello, ma è iniziata la guerra di nuovo con l'Etiopia. Quindi ci siamo trovati di nuovo in una guerra dal 98 fino al 2009. Allora lui aveva pensato, perché era anche un amico di Gheddafi, quindi ha pensato di stare nel potere per tutta la sua vita, ma con un amore della gente, con un sostegno della gente. A un certo punto dopo la guerra, nel 2000, dentro c'è solo un partito, non ci sono altri partiti, solo un partito. Allora nel 2000 cosa si è nato? Questi due, per esempio, questi sono due ministri. Questo era ministro dell'esterno, questo era ministro del turismo, del mare, sì, ministro del turismo. E dentro un partito si è nato un po' di domanda. Questi ministri hanno iniziato a dire: come mai noi dobbiamo tradire tutti i nostri martiri e non diamo la libertà al popolo? Questi, per esempio, sono due ministri che hanno fatto questa proposta al regime che c'è adesso. Questo aveva accettato la loro proposta, ma dopodiché, quando sono andati a casa, lui li ha arrestati e dal 2000 non si sa più dove sono finiti questi due ministri, che per esempio il mondo li conosce, ma non sono quelli due, sono 15 ministri, e quindi non si sa più dove finiti, e 30 giornalisti. Dopodiché è diventato un regime aperto, no? Allora dopodiché ha iniziato di tenere proprio quella forza, la gente. Quando lui ha perso la credibilità, quando ha perso che la gente non seguiva più, quindi ha iniziato di tenere così chiusa. Quindi ha iniziato ad estrarre anche i giovani da piccoli. Ma non li lasciava andare a casa, li condannava a fare il servizio militare. Quindi dalla mia età, che io avevo 18 anni, a rimanere tutta la vita a fare il servizio militare. Allora per quello la gente scappa lasciando il paese. Come scappano dall'Eritrea? Allora per scappare non è così semplice, perché se ti trovano mentre scappi dal paese sei considerato un traditore e vai finito in galera. Però se tu paghi 5.000 euro, 4.000 euro, tu sei sicuro che riesci a uscire dal paese, perché quelli che controllano e quelli che ti fanno uscire. Quindi la gente, solo per uscire dall'Eritrea, per arrivare in un paese vicino tipo Sudan e Etiopia, paga 4-5 mila euro. Se tu paghi questi, con le macchine dei generali ti portano nei posti dove vuoi. Se non paghi invece rischi di sbagliare e entrare nel blocco dove c'è la polizia. Quindi per dirvi che solo uscire dall'Eritrea e arrivare in un paese vicinissimo pagano 4.000 dollari. E poi arrivi là e perché stanno scappando? Perché in quel paese non c'è la libertà e non c'è il futuro. Per con giovani, loro che stanno diplomando, dopo il diploma lui dice vuole fare scienza politica, l'altro dice vuole fare medicina o quello che vuole. Stanno aspettando il loro futuro. In Eritrea invece la gente non ha futuro, anzi tra l'altro sento la tortura. A fare servizio militare, ma non con un piacere, non con un trattamento di essere umano, sotto le torture. C'è gente che sta là a fare servizio militare a 20-25 anni. A un certo punto uno vuole sposare, vuole fare la vita, vuole andare avanti, ma non ci riesce, perché ci sono i sforzi disoccupati. Se devi fare servizio militare già sei disoccupato, quindi se hai due o tre figli sei già nella miseria. Se non lavori, se non riesci a mantenere i tuoi figli, già anche la povertà e già ti ammazzata, no? E quindi scappano perché non c'è futuro, come dicevo. Per scappare pagano 4.000 euro. Voglio farvi notare che quanto spende un immigrato per arrivare fino all'Italia. Solo per uscire dall'Eritrea paga 4.000 euro. Arriva in Sudan o in Etiopia, per dire ci sono 200.000 eritrei in Etiopia e in Sudan. Questo momento siamo terrorizzati, perché in tutta l'Europa ci sono arrivati 200.000 profughi l'anno scorso, ma in tutta l'Europa. Però vi dico che solo in Etiopia e in Sudan ci sono più di 200 profughi. Per dirvi, non è anche un numero esageratissimo che arriva in Europa, diciamo. La maggior parte rimane giù, non sono tutti quelli che riescono ad arrivare in coma. Una volta arrivi in Sudan o in Etiopia e tu hai bisogno di una sicurezza, no? Per esempio in Etiopia è il paese più sicuro, però la gente là da 5-6 anni, un centro di accoglienza dove ti danno 2 kg di grano al mese, anche là non c'è futuro, non c'è soluzione, quindi la gente cerca di allontanare lì per avere più vita. Quindi andiamo in Sudan, per andare dal Sudan in Etiopia si paga $1,200. C'è un piccolo fiume, per attraversare il fiume paghi $1,200. Allora, qua in mezzo cosa sono nati? Sono nati trafficanti, no? Questi trafficanti che ti fanno passare dall'Eritrea, e poi ci sono altri trafficanti che dall'Etiopia ti portano in Sudan, e poi dal Sudan ci sono altri trafficanti. Allora, per esempio, la gente, se si trova un'accoglienza buona in Sudan, si fermerebbe. Però non c'è un'accoglienza, soprattutto non c'è la sicurezza, perché per esempio il regime eritreo e il regime sudanese sono amici, quindi ogni volta il regime sudanese, quando li gira, li porta tutti in Eritrea e li mette tutti in galera. Quindi la gente è per forza deve allontanare. Deve venire in paese più sicuro, dove non rimandare giù, non rimandare via, e che è l'Europa. Ma per venire in Europa ci sono 3-4 vie. E se tu paghi tipo, sai, $20,000 con l'aereo, puoi arrivare in Europa o in America, dove vuoi, basta pagare. Per dirvi, i trafficanti ci sono dovunque, ma nascono dai vari problemi. Quando la persona è disperata è disposta a fare delle cose illegali, se non hai invece, se non hai il minimo di soldi, affronti il viaggio che arrivi via dalla Libia verso l'Europa. Già un eritreo ha speso 5.000-6.000 euro dall'Eritrea fino al Sudan, solo giù. Per esempio, un eritreo, se tu mandi giù soldi per mangiare, lui non le mette da parte i soldi, non vuole mangiare, vuole solo uscire dall'Eritrea, quindi risparmia per accumulare questi soldi per dare a un trafficante che li fa uscire dall'Eritrea. Perché questa persona non ha solo fame, ha bisogno un po' di vita. Già 6.000 euro fino al Sudan ha speso questa persona, e poi da là c'è il deserto che, come vedete già più o meno, ho parlato anche l'anno scorso quanto è difficile il viaggio. Anche là devi affidarti ai trafficanti sudanesi e libici. Arrivi in Libia, non puoi stare, non puoi vivere anche in Libia, è un paese di transito. Figurati adesso, anche nel momento di Gheddafi la gente non si poteva stare. E anche là non c'è nessuna accoglienza da nessuna parte, gli accoglienti sono i trafficanti. I trafficanti ti accolgono, e tu paghi un sacco di soldi, se sei sfortunato ti trova la polizia, e poi tu dai soldi alla polizia, esci se ti beccano dall'altra parte. Comunque, cioè, ti vendono da un trafficante a un altro, da un poliziotto a un altro, da un prigione a un altro. La persona va in prigione in Libia solo per i soldi, non perché hanno combinato il reato o non perché sono clandestini. E tutti questi trafficanti. Dopodiché devi prendere il gommone affidato a un trafficante. E per venire qua, in Italia o dall'altra parte. Molti per esempio non puntano in Italia, adesso puntano nei paesi nord, Norvegia, Svezia e Germania, perché c'è la legge dei rifugiati, no? E per esempio in Italia viene poco rispettata, diciamo, non c'era fino a troppo, cioè, diciamo, parliamo adesso. A Bologna stanno accogliendo un sacco di persone, non posso negare queste cose io, però c'è anche dall'altra parte che molti italiani adesso non vogliono più sentire questa accoglienza, questa salvezza, questo quello, quell'altro. Per me la prima cosa che mi viene in mente è salvarli, cioè, non metto altro, essendo passato da quel posto, non metto altri problemi dopo, cioè, prima cosa che mi viene in mente è andare a salvarli. Come vedere una persona nel fiume che si annega o da qualche parte che vede a morire. E abbiamo visto perché queste persone anche giuridicamente hanno il diritto di essere accolti. Una persona se entra in Italia legalmente ha il diritto di essere ascoltato. Se a me non mi accettavano o se mi respingevano dal mare, io non sarei qua. Però mi hanno accolto, sono arrivato in Italia, mi hanno ascoltato, mi hanno sentito, mi hanno dato anche se di carta per stare. Però se mi respingevano dal mare, avevano violato anche il mio diritto, che io avevo il diritto di essere ascoltato, diciamo. E poi vediamo queste persone che arrivano in Italia e giuridicamente, diciamo, devono essere ascoltati economicamente, anche sono dei giovani, meno di 25 anni. Quindi anche a livello economico questi, se si gestisce bene, non credo che sono solo un peso per l'Europa. L'Europa sappiamo tutto che ne ha bisogno dei giovani. È un continente che sta invecchiando. E quindi anche a livello economico sono i giovani che vanno ad andare avanti anche l'economia europea. Diciamo, sappiamo già in che lavoro, in che cosa partecipano. Lavoro facevano gli autisti, i pescatori, pulizie, i badanti e quello quell'altro. Però mi viene in mente dire, invece di farli soffrire, di farli morire, perché adesso abbiamo sentito 2 o 3 mesi fa che si diceva affondiamo il barcone. Affondiamo il barcone perché arrivano, molta gente arriva in Italia. Non perché la gente muore nel deserto, non perché la gente sta soffrendo, non per, semplicemente perché arrivano tanti in Italia, in Europa, quindi andiamo a affondare gommone. Ma affondare gommone per non venire solo in Italia. Se, per me anche se rimane in Italia è già morto. Quindi non, cioè, perché non ci viene in mente a salvare le persone e subito ci viene in mente di solo il blocco, di creare un blocco, di affondare il gommone. Ma come affondare il gommone? Come fai a affondare? Se non c'è un governo in Libia, se non puoi creare, prima di tutto dobbiamo pensare che in Libia c'è un guaio, un casino totale, che è un paese vicinissimo dove siamo andati a bombardarli qualche anni fa. Quindi se abbiamo bombardato perché Gheddafi era scomodo per la gente, è adesso anche un dovere umano che andiamo a aiutarli, che stabiliscono e vivono nel loro paese ricchissimo e creare un governo democratico con cui tu puoi fare dei tratti. Invece di andare a fondare gommone dopo, puoi andare a fare un campo di profughi là e dividere i profughi con gli africani e gli europei. Prima dicevano, un profugo spende 10.000 dollari per venire qua. 10.000 spende, 10.000. E arriva in Italia, e arriva in Europa. E poi muoiono moltissimi, perché è un paese insicuro, no? Quindi se questa gente veniva accolta in Sud e vengono divisi, alcuni in Africa, alcuni in Europa, alcuni in Asia, non sarebbe male, e poi eviterebbe anche un sacco di traffico umano. Tutta la gente che arriva in Italia, se arrivasse con l'aereo accompagnato, ma lui paga il suo biglietto, spenderebbe meno, anzi avrebbe una vita sicura, si eliminerebbe anche tutto questo traffico che è nato dall'Africa fino a tutto il nord Europa. Per esempio arrivano gli eritrei, no? Arrivano in Italia, già 3 anni che nessun eritreo vuole rimanere in Italia e tutti vanno via, perché prima c'era la legge di Dublino e che dice chi arriva in Italia deve stare in Italia, chi arriva in Grecia deve stare in Grecia. Questo hanno pensato perché non vogliono che la gente vada in Europa, hanno voluto semplicemente di chiuderli in Italia e in Grecia. Però la natura vince, l'Italia non ce la fa più, perché gli immigranti sono esagerati, l'Italia li secchino gli occhi e li lascia andare. Questi arrivano in Norvegia, arrivano in Svezia, però come arrivano? Arrivano con l'aereo. 2 miei nipoti sono arrivati a Bologna e sono andati con l'aereo, no? Sono arrivati in Svezia. Come sono arrivati? Perché c'è il traffico anche qua a Bologna, che quell'aereo lo manda la gente fino là. però lui ha pagato il viaggio, ha pagato il trafficante del deserto, ha pagato il trafficante al mare, ha pagato il trafficante dalla Sicilia fino a Bologna, ha pagato anche un trafficante da Bologna fino a Svezia. Quindi eviterebbe tutti questi soldi, tutti questi trafficanti che stiamo producendo, se per esempio funzionerebbe bene, se si fosse creato un corridoio umanitario in Libia o in Sudan, che ha diritto proprio di essere asilo politico, portarlo con gli aerei, magari lui pagando il suo biglietto, e toglierebbe tutto questo disordine che stiamo vedendo. Però affondare il borgone per me è una cosa disumana, perché alla fine, e cosa stai facendo? Semplicemente lasci questi poveracci in mani ai trafficanti in Libia e che le utilizzerebbe come vogliono. E più o meno è così, però, e noi non stiamo sempre a aspettare che questo regime crepa o è qualcosa, diciamo, non siamo riusciti a creare un'opposizione politica dentro il paese, però stiamo tentando di creare un oppositore dall'estero. Quindi abbiamo creato un movimento, Giovani Eritrei per il cambiamento e salvezza della nazione, perché la nazione, come dicevo, 5.000 eritrei ogni mese lasciano il paese. Quindi 5.000 ogni mese. L'altra volta la Paola, la Rosa e Paolo erano andati in Eritrea, subito mi hanno detto, hanno notato, ma gli eritrei sono donne e bambini. Sì, tutti scappiamo perché non è rimasto nessuno a fare lo schiavo di questo regime. Quindi stiamo creando, abbiamo questo movimento che sta in tutta l'Europa, anzi in tutto il mondo, e noi denunciamo tutti questi crimini che fa questo regime, e poi cerchiamo anche di organizzare a livello di cultura che la gente si arricchisce sulla cultura, perché stare sotto il regime per 30 anni non è facile, perché la gente non ha mai avuto libertà di parola, libertà di stampa, libertà di... non ha mai votato un presidente, non ha mai paragonato due idee politiche diverse, semplicemente sempre è stata solo da una parte. E stiamo creando e stiamo andando anche abbastanza bene. All'inizio avevamo avuto molte difficoltà perché il regime è potente anche all'estero, quindi la gente ha molto paura anche qua all'estero, non parla, perché ci sono sue spie dappertutto che ti controllano. Però adesso è meglio, perché siamo usciti e abbiamo detto alla gente che si può uscire, si può avere le tue idee, si può protestare, e stiamo andando abbastanza bene. L'anno scorso ci siamo riuniti in Etiopia, abbiamo fatto un congresso e sta andando abbastanza bene. E perché è una scommessa, non è una cosa facile, perché dopo questo regime, che adesso lui sta creando un sacco di problemi, un sacco di odio, e quindi abbiamo paura che la gente dopo la caduta fa la sua, che si nasce qualche scontro dopo, perché adesso i fratelli tra di loro ci stanno ammazzando, uno che ti mette in galera per 20 anni, che marcisci in galera, il tuo fratello non è un altro, il soldato che ti guarda è un tuo fratello. Però stiamo andando abbastanza bene, siamo già da 3 anni, e ci siamo da tutta parte del mondo, maggior parte nostra trasmissione, ci comunichiamo via internet. Stiamo cercando anche di coinvolgere giù la gente, anche se è molto complicato, e sta andando abbastanza bene. Abbiamo fatto varie attività, per esempio noi abbiamo fatto la denuncia da anni e anni e anni, e le Nazioni Unite finalmente adesso hanno riconosciuto e hanno condannato il regime, dicendo che lui sta combinando un reato, un criminale contro l'umanità in Eritrea. E poi adesso sta andando abbiamo bisogno di tutti, e io dico solo tutti insieme possiamo fare qualche cambiamento, qualche miglioramento, e facendo uscire tutti questi problemi che esistono su vari paesi dell'Africa, dove ci sono il regime o dove c'è la guerra civile e i paesi in difficoltà. Per esempio l'Europa ha pensato di dare 300 milioni di euro al nostro regime, perché ha pensato che gli eritrei scappano perché hanno fame. In realtà non è quello principale, vince la libertà degli eritrei, perché gli eritrei ci sono più le prigioni che le scuole, sono 300 prigioni, ha costruito solo dal 2000 finora 300 prigioni, molti sottoterra, e molta della gente vive in queste prigioni. Non c'è la libertà di movimento da una città a un altro, e è molto controllata alla gente. E quindi dice, sta girando questo peticino, questa firma, e che dice: noi non vogliamo che questi 300 milioni di euro vengano dato al regime, perché non salverebbe nessuno, anzi aumenterebbe il problema della gente. E magari dopo vi informo come potete firmare. E se avete altre chiarezze, volevamo ribattere altre cose, comunque ci siamo. Adesso invece loro ci parleranno a livello politico, economico e educazione, come si può gestire tutte queste cose insieme, invece di solo di terrorizzarci e di evitare, ma come si potrebbe gestire. E loro ci parleranno. Grazie.
Io invece, sotto quello che è il mio punto di vista, ho provato un po' a chiedermi come si poteva riscattare a livello sociale questa situazione della sfida dell'immigrazione, no? E ho pensato un po' quelli che potevano essere i miei coetanei che si trovavano in questa situazione in Italia, e può essere tranquillamente la situazione che si può trovare un ragazzo di seconda generazione, e diciamo il posto dove questo ragazzo è destinato un po' a crescere, ad essere affiancato, è sicuramente l'ambiente della scuola, che però non si preoccupa minimamente di quelli che sono gli aspetti relazionali tra le persone, quella che può essere l'accettare il diverso, le differenze. Si preoccupa soltanto di quello che è l'aspetto educativo, delle competenze, delle informazioni. E diciamo che questa impostazione scolastica, questo sistema educativo, ha le origini, diciamo, alla fine del 1700, quando si ha la nascita della scuola pubblica. Però ovviamente quella che era la società della fine del 1700 era completamente diversa da quella che è adesso. E si aveva, diciamo, una filosofia illuminista, e un contesto economico della prima rivoluzione industriale, e quindi la finalità della scuola pubblica, quando è stata concepita, era quella di assimilare all'interno degli studenti delle informazioni che avrebbero poi portato all'interno di un contesto lavorativo. Questi caratteri però si sono, diciamo, in parte anche protratti fino ai giorni nostri, e quindi si prediligono quelle che sono le scienze, quelle che sono le materie che per la maggior parte dei casi ci possono servire in futuro per trovare un lavoro, però allo stesso tempo si stanno escludendo tutti quelli che sono gli altri caratteri, le altre particolarità che un individuo può presentare. E allo stesso tempo le società sono completamente mutate, non si ha più la filosofia illuminista o l'economia della prima rivoluzione industriale, il contesto sociale è completamente mutato. E quindi anche il fenomeno dell'immigrazione non è minimamente preso in considerazione per quanto riguarda l'istruzione, l'educazione e il contesto scolastico, dove l'individuo comunque cresce e passa la maggior parte del proprio tempo nei primi anni della propria vita. E qual è il problema? Il problema principalmente è che, soprattutto in questo momento di crisi, diciamo, e di questa stretta relazione che ci porta a pensare l'educazione con il mondo del lavoro, si sta incentivando quello che è un principio di ipercompetizione, che lascia indietro quelli che non riescono a stare al passo, che insomma è una gara costante tra i migliori della classe, tra quelli che riescono a rispecchiare nel modo migliore i parametri che vengono richiesti. E quindi questa conformazione ad un modello unico porta comunque all'esclusione di chi fa più fatica, di chi si trova in una condizione di difficoltà. Ad esempio, al giorno d'oggi è fondamentale, ad esempio, la conoscenza dell'inglese, di altre lingue, di fare delle esperienze all'estero, e chi non ha la possibilità comunque di poter venire incontro a queste cose, a queste esigenze, si trova completamente escluso. Nonostante l'articolo 34 della Costituzione dica che tutti gli individui, al di là dei mezzi che dispongono, devono avere la possibilità di raggiungere gli stessi obiettivi. Al contrario, invece, io ho pensato che un'impostazione educativa differente, che invece accetta quelle che sono le differenze, l'integrazione, la diversità tra i soggetti, potrebbe essere, diciamo, la via che favorisce anche quello che è l'integrazione delle persone diverse, che vengono da un altro paese, che vivono delle realtà differenti. Già all'interno della scuola si potrebbe pensare un contesto che uno sviluppo, un processo che inizia a integrare quelle che sono le differenze, invece che uniformarle sotto un unico modello. E, insomma, bisognerebbe distaccarsi da quelli che sono i valori portanti che ci siamo protratti già dalla fine del 1700, come quelle che possono essere le materie scientifiche, e invece intraprendere un percorso di educazione in senso lato, come può essere l'educazione civica, come può essere lo sviluppo della creatività, e insomma tutte quelle potenzialità che può presentare un individuo, ma che non vengono richieste all'interno di un sistema scolastico. Questo sistema scolastico, di cui comunque sto parlando, è già presente in alcuni paesi, ad esempio quello finlandese, che è un sistema scolastico flessibile, che si adatta a quella che è la personalità dello studente, non fa in modo che invece lo studente si uniformi al sistema scolastico, e rappresenta comunque negli ultimi anni uno dei sistemi scolastici migliori di tutto il mondo. Nelle classifiche è sempre posizionato tra i primi e comunque sfiora lo 0% di abbandono scolastico, mentre in Italia è presente un 18% di abbandono scolastico, e quindi anche questo, secondo me, dovrebbe far pensare quella che è la richiesta di un sistema scolastico che si adatti a quelle che sono le esigenze della società di adesso. E soprattutto, insomma, visto anche un po' da un lato diverso da quello che abbiamo sentito prima parlare di Abraham, intraprendere appunto un percorso che ti faccia pensare, ti dia un impulso che ti possa far vedere la vita in modo differente, che già all'interno della scuola ti dia uno stampo, sì, di vita, cioè una scuola di vita, non un'educazione come si intende adesso, potrebbe essere il primo passo, insomma, per un'accettazione, per un processo di sviluppo e di integrazione di quella che è anche la differenza tra gli esseri viventi. Grazie.
Io invece mi ero un po' occupato di che farsi di tutta questa massa di persone che arriva qui nei nostri paesi e di come potremmo smettere di intenderle come un peso per la nostra economia, per il nostro mondo del lavoro, ma anzi intenderli più come una risorsa, come appunto un capitale quasi che noi non sfruttiamo. Ad esempio, Amartya Sen, che è un economista, ha sviluppato un suo concetto di come lo sviluppo economico non sia strettamente legato a quello che è il reddito, quindi la creazione di capitale, di altro capitale, ma come sia legato ai diritti e alle libertà che vengono concesse alle persone. In questo senso un sistema economico è più sviluppato di altri se appunto ogni individuo che fa parte di ogni soggetto di quel sistema economico ha determinate possibilità di riuscire a guadagnare un certo tenore di vita. In questo senso allora capiamo che noi potremmo essere un sistema economico decisamente fallimentare, perché tagliamo fuori un'enorme fetta di popolazione, o quantomeno di persone che potrebbero invece agire come soggetti protagonisti del nostro sistema economico. Un modo per dare concretezza a questo approccio, a questo principio, è ad esempio quello che è stato elaborato da Yunus con il microcredito. Negli anni 70 Yunus, che è un professore di economia, si è iniziato a interessare dei problemi delle fasce più basse della popolazione, degli esclusi, degli emarginati, e si è reso conto di come il Bangladesh, lui è bengalese, di come appunto il suo paese snobbasse completamente un'intera categoria, un'intera fascia di persone, perché le riteneva semplicemente non adatte per produrre ricchezza, per partecipare allo sviluppo del paese. Si è allora impegnato e ingegnato per creare quello che oggi è il microcredito, quindi prestare delle somme di denaro a chi è normalmente escluso dai circoli di prestito, appunto, per dare una possibilità anche a loro di avere un proprio lavoro, di contribuire al benessere sociale e poter anche provvedere più semplicemente ai bisogni della propria famiglia e propri. Questo ha contribuito a togliere dalla povertà un'enorme fetta della popolazione e dall'altra parte di fare in modo che questa fetta di popolazione si emancipasse, quindi riuscisse a entrare maggiormente nella vita della società, a partecipare. In Bangladesh sono visti risultati a livello di voto o comunque a punto di emancipazione femminile, ma quello che ci insegna questa sua esperienza è appunto una maggiore integrazione nella società di chi invece prima era visto come un peso, come semplicemente un qualcosa di cui bisognava occuparsi perché non riusciva a camminare sulle proprie gambe. Invece si è visto appunto che si è riusciti a provvedere a farli camminare sulle proprie gambe e anzi ad avere qualcosa di ritorno, quindi un guadagno non solamente a livello economico ma anche umanitario con un impatto sociale importante. Dall'altro lato però è importante anche aiutare i paesi da cui che vedono queste masse di persone che scappano, come ci diceva Abraham, per mancanza di libertà, per fame, per sfruttamenti di ogni genere. E appunto un importante, diciamo, una politica importante che dovrebbero attuare i paesi dell'Europa è quella tanto decantata di andare a aiutare nei loro paesi. Il problema è come. Io avevo trovato alcune cifre di Fabrizio Gatti, che è un giornalista italiano, e lui in particolare ha anche scritto un libro che si chiama Bilal, ed è la sua storia. Praticamente si è finto un immigrato, è partito dall'Africa subsahariana e ha risalito il continente fino ad arrivare in Italia, e ha appunto scritto questo libro della sua esperienza, quello che ha visto, quello che ha vissuto. Quindi è molto inserito, diciamo, in questo contesto, e ha pubblicato in giugno di quest'anno un articolo sull'Espresso in cui mette giù qualche cifra e ve le leggo perché le ho trovate molto emblematiche e possono essere un importante spunto di riflessione, secondo me. Dice che con i 746 milioni consumati dall'Italia per l'emergenza sbarchi solo nel 2014 daremo un'attività duratura a 597.000 persone. E ancora più emblematico è che con i 2 miliardi 288 milioni spesi dal nostro governo negli ultimi 4 anni avremmo potuto far lavorare 1 milione e 830.000 uomini e donne. dietro questa cifra va considerato anche il fatto che di questo 1.830.000 uomini e donne gli effetti benefici poi ricadono sul nucleo su tutto il nucleo familiare e la stima sale sui 12.800.000 persone, solo con i soldi che la sola Italia ha speso negli ultimi 4 anni per l'attività di accoglienza e di emergenza. Quindi se un primo intervento che si potrebbe fare è un dirottamento delle somme che l'Italia, e non solo l'Italia, ma che i paesi dell'Europa utilizzano per l'accoglienza, quindi queste somme utilizzarle per investire direttamente nei paesi interessati, ma che arrivino direttamente a chi ne deve beneficiare. Ci sono molte organizzazioni, ad esempio una ai Bambini nel Deserto, che già fa questo e ha dei risultati assolutamente impressionanti, molto positivi, perché il nucleo, secondo me, il centro del problema è dare soldi, dare aiuti direttamente a chi ne ha bisogno e a chi può dare frutto, può fare crescere appunto un frutto, un guadagno da questi aiuti.